Nei due incontri precedenti abbiamo osservato un pochino la fraternità vissuta da Caino e Abele, ricordate la prima volta, un modo particolare di vivere la fraternità, un modo quasi copiato poi da Esaù e Giacobbe. Caino e Abele, Esaù e Giacobbe furono chiamati fratelli perché figli dello stesso padre e della stessa madre. La seconda volta abbiamo visto la fraternità vissuta da Giuseppe e i suoi 11 fratelli, poi c'era anche una sorella, ma tutti fratelli, però questi erano chiamati fratelli perché avevano lo stesso padre, non la stessa madre, avevano madri diverse, ricordate? Noi diremmo oggi erano fratellastri, fratelli sì, ma con qualche variante. Ma l'essere figli dello stesso padre e della stessa madre, oppure dello stesso padre, non ha impedito loro che nei loro cuori sorgesse l'odio, frutto di invidia o di gelosia o di menzogna tra Esaù e Giacobbe o di inganno. Come facciamo a trovare dei fratelli che si amano escludendo l'odio, l'invidia, la gelosia, tutti questi sentimenti che mettono gli uni contro gli altri, anche se fratelli, anche se figli dello stesso padre e della stessa madre? Dove li troviamo? Possiamo trovarli. Però la Bibbia almeno ci racconta di due che sono vissuti senza invidia, senza gelosia tra loro, quindi escludendo l'odio reciproco, ma sono due che non hanno in comune né la madre né il padre. Hanno in comune soltanto il Dio di Israele, che possono, loro non lo facevano perché non era ancora previsto, non era ancora possibile, avrebbero potuto chiamare padre e madre il Dio di Israele. Hanno vissuto l'ideale della fraternità. Quello che noi vorremmo vedere, che ci piacerebbe vedere, tra due fratelli, o tra fratello e sorella. Chi sono? Davide e Gionata. Davide e Gionata. Davide era figlio di Jesse, Gionata figlio di Saul, del re. I loro padri nemmeno si conoscevano. Tra loro è nato un amore vivo, profondo, senza invidia, proprio quello che dovrebbe, potrebbe essere tra fratelli. Sono due giovani che si amano di un amore molto bello, molto vivo. Non sono omosessuali, non c'è passione o egoismo nel loro amarsi. Non si chiamano fratelli, però ecco che proprio sulla bocca di Davide dopo che Jonathan è morto, quando lui piange la morte di Jonathan, compare proprio questa parola sulla sua bocca: fratello mio Jonathan. Allora ha usato la parola fratello, fratello mio Jonathan. Era proprio, Davide si è accorto che era un vero fratello per lui. Questa è questa parola nel secondo libro di Samuele, al primo capitolo, al versetto 26. L'angoscia mi stringe per te, fratello mio Jonathan. Tu mi eri molto caro. La tua amicizia era per me preziosa più che amore di donna. Fratello mio Jonathan. Il racconto di questa amicizia si snoda nella seconda parte del primo libro di Samuele. Davide aveva ancora in mano la testa di Golia quando Saul gli chiese: di chi sei figlio? Chi è tuo padre? Perché era sconosciuto. Ed ecco, in quel momento la vita di Jonathan s'era legata alla vita di Davide, e Jonathan lo amò come se stesso, tanto che Saul l'ha preso in casa per far piacere a suo figlio Jonathan, probabilmente. E così Davide è vissuto come in casa di Saul per qualche tempo, vicino a Jonathan, suo amico. La vita di Jonathan s'era legata alla vita di Davide, e Jonathan lo amò come se stesso. Ecco, questo è l'inizio di questo amore fraterno, che poi si sviluppa mentre appunto vivono insieme. Poi Davide ha le varie vicende con Saul, quando Saul viene preso da uno spirito cattivo, Davide suona la cetra o l'arpa e Saul si calma e continua però l'amicizia con Jonathan, e forse cresce in quei momenti. Jonathan strinse con Davide un patto, così dice il capitolo 18, perché lo amava come se stesso, tanto che Jonathan si tolse il mantello che indossava e lo diede a Davide, e vi aggiunse i suoi abiti, e la spada, il suo arco, e la cintura. Cosa vuol dire tutto questo? Dargli i suoi vestiti. Sono i vestiti del principe. Jonathan era figlio del re. E li dà a Davide. Il mantello poi era simbolo del regno. Così lo si troverà anche più avanti nella scrittura. A un certo punto un profeta strappa il mantello in due, per dire il regno sarà diviso in due. Mantello, simbolo del regno. Quindi Jonathan rinuncia alla propria sedia, al proprio posto regale, principesco, per darlo a Davide. Chissà se ne era cosciente, forse non ancora del tutto, ma è un gesto profetico. Poi seguono vari episodi in cui vediamo crescere in Saul l'invidia per Davide, perché a un certo punto, quando tornano dalla battaglia, succede una volta che le donne cantano a Saul 1000, a Davide 10.000. Allora lui, Saul, ha invidia e tenta di uccidere Davide, neanche in modi del tutto nascosti, proprio in modi evidenti. Prende la lancia e gliela tira. E per grazia Davide era pronto, era scansata una e due volte, poi tre. Jonathan lo proteggeva, nutriva grande affetto. Continua così lungo questi capitoli 18, 19, 20 e poi ancora. Jonathan proteggeva Davide. Una volta che ha capito che Davide aveva deciso proprio la morte di... Saul aveva deciso la morte di Davide, Jonathan cerca di convincere il padre. Lo prende in disparte, gli parla e riesce a fargli ritirare la decisione e a riprendere Davide in casa. E così Jonathan dice a Davide: «Il Signore sarà con te come è stato con mio padre. Usa verso di me la benevolenza del Signore». Jonathan percepisce già che sarà lui il re, non il figlio del re, ma che sarà lui eletto dal Signore. «Usa verso di me la benevolenza del Signore. Se sarò morto, non ritirare la tua benevolenza dalla mia casa. Non sia eliminato il nome di Jonathan dalla casa di Davide». Jonathan lo amava come se stesso. Viene detto tante volte, e si insiste di più, la scrittura insiste di più, sull'amore di Jonathan per Davide, perché sarebbe stato più facile che fossero sorti in Jonathan dei sentimenti di invidia, di gelosia, in modo da tenere Davide un po' lontano per mantenere il proprio posto, garantirsi un futuro regale. Invece no, a Jonathan non preme questo. Gli preme più l'amico che il proprio posto. Perciò anche la scrittura insiste tanto su questo aspetto, sull'amore di Jonathan per Davide. È testimone il Signore tra me e te per sempre. Questo è quasi un giuramento, cioè senza quasi, è un giuramento. È testimone il Signore tra me e te per sempre. Un giuramento di fedeltà, di amore, di mantenere questa amicizia, questa unità fondata non sulla propria, sul sangue, ma fondata sul Signore. E quando Jonathan si è accorto un'altra volta che suo padre non era più possibile farlo recedere dalla decisione di eliminare Davide, allora Jonathan inventa lo stratagemma di farlo fuggire. Lo ha fatto nascondere in un posto e poi lui è andato per fargli sapere, senza incontrarlo, in modo che non lo veda nessuno. E poi, quando se n'è andato il ragazzo che aveva con sé, che gli raccoglieva le frecce, allora lo ha chiamato e si sono abbracciati, si sono baciati prima di lasciarsi definitivamente. Si baciarono l'un l'altro e piansero insieme finché Davide si fece forza. Perché era Davide condannato a morte, diciamo. Davide, sentendo tutto l'amore di Jonathan, si fece forza. si baciarono l'un l'altro, piansero insieme. L'amicizia non è solo godere insieme, ma anche piangere insieme. La fraternità è questo. E Jonathan va in pace ora che abbiamo giurato nel nome del Signore. Ecco dov'è la loro fraternità, nel nome del Signore, che diventa una fraternità molto più forte, stabile, che non la fraternità del sangue. E gli dice ancora: non temere, tu regnerai su Israele. Jonathan intuiva già: tu regnerai su Israele, mentre io sarò a te secondo. Trinsero un patto davanti al Signore. Il Signore è sempre presente nella loro amicizia, che non possiamo più chiamare soltanto amicizia, ma vera fraternità, proprio perché c'è un fondamento esterno a se stessi. Come il fondamento della fraternità normale è o nello stesso padre o nella stessa madre, invece il fondamento dell'amicizia normale che cos'è? È il sentimento o mio o tuo o di tutti e due. Qui il fondamento della loro amicizia è al di fuori di loro, è nella presenza, è nel nome del Signore e quindi al di fuori di sé. E quindi la possiamo chiamare fraternità con la F maiuscola. E Davide manterrà questi patti che hanno stretto tra di loro. Ricordate, gli aveva detto: non ritirare la tua benevolenza dalla mia casa. Davide manterrà i patti e tratterà con benevolenza, con bontà, Meribbaal, figlio di Jonathan. A un certo punto la regola era, quando saliva al trono un re, sbarazzarsi di tutti gli eredi dell'altro re, eliminarli tutti, perché era sempre un pericolo che non avessero qualche mania di ritornare al trono e quindi di usare le armi. Quindi questa era la regola. E quindi tutti sono morti. Ma Meribbaal era stato salvato provvidenzialmente da una serva che l'ha nascosto e l'ha tenuto nascosto nella sua stanza per qualche anno. E poi, quando Davide finalmente aveva in mano la situazione, si è ricordato di Jonathan. C'è qualcuno, si interessa da uno dei servi della casa di Saul, c'è qualcuno che fa riferimento a Jonathan e dice: sì, c'è un figlio di Jonathan. Era storpio di tutti e due i piedi, perché quella serva che l'aveva in braccio gli è scappato per terra quando è fuggita e si è storpiato tutti e due i piedi. Quindi Meribbaal era storpio da tutti e due i piedi, grosso handicap. Però c'è ancora, figlio di Jonathan. E allora Davide, ricordandosi, dice: tu Meribbaal, tutto quello che era di tuo padre ritorna in tuo possesso, e dà l'ordine ai servi. E quindi avrai la tua ricchezza, insomma, la tua eredità, però tu verrai a mangiare con me. E lo tiene, siccome era storpio di tutti e due i piedi, avrebbe avuto difficoltà ad andare in giro, lascia che facciano i servi che si curano della tua eredità, tu stai a mangiare con me. E quindi Davide tiene alla sua tavola questo storpio di tutti e due i piedi, ma perché figlio di Jonathan, e così continua a mantenere fede, a essere fedele alla sua fraternità con Jonathan. Amicizia fraterna, benedetta da Dio. E noi cosa possiamo dire di questa amicizia? È una profezia di quella fraternità che Gesù vorrà vedere tra i suoi discepoli. Un'altra fraternità, ancora più strana. Tobia e Sara non sono fratelli neanche loro. Anzi, è strano richiamarli nell'ambito della fraternità. Però Sara viene chiamata sorella. Viene chiamata sorella proprio da Tobia la prima volta. Il loro amore è un amore da sposi. Però non è quello l'affetto, l'amore dominante nel loro rapporto. Difatti, la prima notte del matrimonio, chiusa la porta, mentre Raguele, il papà di Sara, faceva scavare la fossa ai servi, perché come erano morti gli altri 7 pretendenti alla mano di Sara, s'aspettava che morisse anche questo. E allora ha detto, facciamo preparare la fossa subito, che casomai domani mattina lo seppelliamo immediatamente e nessuno si accorge. Perché gli pareva una vergogna che succedesse sempre così. Allora, mentre Raguele, il padre di Sara, fa scavare la fossa ai servi, Tobia, nella stanza, si alzò dal letto e disse a Sara, «Sorella, alzati!» E la traduzione della Vulgata, cioè la traduzione in latino, aggiunge, «Per 3 notti preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza». Quindi la prima notte del matrimonio non passa a letto insieme. Non è la prima cosa che preme a Tobia di unirsi sessualmente. Non è questo che gli preme più di tutto, ma la benedizione del Signore. La benedizione sulla loro vita. Domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza. E le prime 3 notti passano così. Poi si uniranno da marito e moglie. Questo è il consiglio che qualcuno osa dare ancora oggi agli sposi. Ed è, dicono, psicologicamente molto azzeccato, perché è successo e succede tante volte che la moglie, se subito la prima notte non hanno ancora finito d'andare a letto, che già c'è questo pensiero del rapporto sessuale, la donna si sente sfruttata dall'uomo, si sente usata, anche se sono marito e moglie. Il consiglio azzeccato che si può dare, che è stato dato tante volte agli sposi, è questo, aspettate, aspettate una, due, tre notti, in modo che nessuno pensi che la prima e l'unica cosa sia quella che preme, ma preghiamo insieme. C'è un'unità più profonda da sviluppare tra di noi, che se non c'è questa unità, l'altra, quella fisica, rimane passeggera, rimane senza grande valore. Preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza. E Sara ubbidì, essa si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro grazia e salvezza, dicendo: benedetto il Signore. Ed ecco, c'è tutta la preghiera pronunciata da Tobia e approvata, continuata da Sara. E nella preghiera dice così ancora Tobia: ora, non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con retta intenzione. Qual è la retta intenzione? Continuare la discendenza di Israele. Prendo non per lussuria, non per provare piacere, ma per vivere il compito che il Signore ci dà con retta intenzione. La retta intenzione è l'intenzione che collima con le intenzioni di Dio. Al mattino, sapete, Raguele fa andare, fa aprire la porta alla serva per vedere, perché se è morto lo seppelliamo subito prima che sorga il sole. E invece no, dormono tranquilli. Allora, in fretta, servi, coprite la fossa, che non la vede quando si alza, che non la veda né lui né Sara quando vengono giù dalle scale. I servi hanno un bel da fare quella notte, ma i servi, vabbè. Poi i genitori di Sara dicono a Tobia: noi apparteniamo a te come a questa tua sorella. Ecco che anch'essi usano, potrebbero dire a questo punto, come questa tua sposa. Stanno festeggiando le nozze. Come a questa tua sorella. Come a dire, la sposa uno la prende e magari anche la ripudia. Ma la sorella, i fratelli non possono ripudiarsi, rimane sempre fratello comunque. Rimane sempre sorella, la chiamano tua sorella, come per dire, il tuo amore per lei è più profondo di quello che possono aver gli sposi, perché è fondato nei disegni di Dio, è appoggiato sulla parola di Dio. Quando Tobia arriva con Sara dai suoi genitori, Tobi e Anna, prima che arrivino, Anna era mezza disperata: come mai non arriva più mio figlio? Adesso mio figlio non arriva più e dà la colpa al marito. Tu, per un po' di soldi che dovevi andare a far ritirare, no, che doveva andare a ritirare i soldi Tobia, quel viaggio l'aveva intrapreso per quello. Per un po' di soldi, ecco, adesso perdiamo anche il figlio. Non affliggerti per lui, sorella. Anche Tobia, sua moglie, dice così. Non gli dice moglie. Amore mio, mogliettina mia. Sorella. E lo ripete: taci, non stare in pensiero, sorella. Pur vivendo come coniugi, gli sposi si amano di un amore che non dipende da loro, ma dalla loro obbedienza a Dio, dalla loro obbedienza al Signore. È Lui padre di entrambi. E poi anche la componente sessuale viene vissuta come obbedienza a Dio, ma inserita in un'obbedienza più grande. Dio è padre di tutte e due, per questo sono fratelli. La loro vita era chiusa dentro questa fraternità vera e santa. E questo noi sentiamo che è profezia, anche questa fraternità, diciamo così, vissuta dagli sposi, per quanto avverrà con la venuta di Gesù, quando fratelli e sorelle sono considerati non i fratelli di sangue, ma quelli che hanno un solo padre, quelli che hanno effettivamente un solo padre, non quelli che dicono di averlo, ma quelli che fanno la volontà del Padre mio, dirà Gesù, quelli che hanno, che ubbidiscono a Dio. Non importa quali altri motivi di unità sussista tra di loro. Possono essere figli e genitori, ma dal momento che ubbidiscono a Dio, anch'essi sono fratelli. Ed è una fraternità che diventa molto più forte di qualunque forma di parentela. Da quella genitori, figli, fratelli e sorelle, sposi, eccetera, è una fraternità che sarà possibile vivere con tutti. La profezia la troviamo in questa fraternità vissuta da Giovanni e Davide e viceversa, e Tobia e Sara. Nei prossimi incontri vedremo come si svolge questa nuova fraternità, fondata sull'aver l'unico padre e unica madre, la Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo.